Giornale ADN Cronos. Re Carlo, passato coloniale non si può cambiare, ma sia di insegnamento.
Bene, questo qua è... Ecco, guarda, qui c'è la cartina. Samoa, l'isola dove è andato il re.
Sì.
Si trova a oriente dell'Australia. Sarà, non so, occhio croce, sarà 1000-2000 chilometri dall'Australia. È nel mezzo dell'oceano, al Pacifico, a est dell'Australia. Quindi questa è una notizia interessante che c'è molto da imparare, perché il Re Carlo è stato contestato in quest'isola perché era una dipendenza, una colonia dell'Inghilterra, della Gran Bretagna. E allora è andato lì come re con la consorte, uh-huh. Camilla in italiana, lei la moglie di Re Carlo.
Sì.
È per colpa di lei che si è separato da Diana, sa, la moglie che aveva, che poi è morta.
Perché erano in adulterio?
Ma lì non è chiara la situazione, perché c'è chi dà ragione a lui, chi dà ragione a lei, no. E perché lui ha allacciato questa relazione, ma sembra che lei era molto fredda, non si comportava come una moglie normale, insomma questo l'ha provocato a allacciare una relazione in adulterio, che è giusto? No, è sbagliato. Però diciamo la colpa non credo che sia tutto da una parte o tutto dall'altra. Uh-huh. Comunque lì dipende chi ascolti. Viene una cosa di punti di vista. Insomma, questa qui è una notizia interessante, perché lui è andato là come re per cercare di ristabilire, perché il Commonwealth, la situazione, i collegamenti con la Gran Bretagna, perché l'Inghilterra in questo momento ha problemi finanziari grandissimi. Molto più che in Italia, figurati.
Perché?
E perché sono anticristo, Dio non li benedice, perché sono diventati pervertiti sessualmente. C'è più la benedizione di Dio sulla bandiera inglese, che non tramontava mai il sole, perché tante loro colonie tutto il pianeta, cominciare dagli Stati Uniti e così via. E l'Inghilterra non fa altro che andare di male in peggio. E allora sta cercando di ristabilire i collegamenti con Commonwealth, che sarebbero le ex colonie britanniche, cercando di avere una specie di, come dire, Unione Europea, cioè, per dare un'idea, ma non così però, una specie di mercato comune europeo come era una volta, cerca di maniera che tutti ci guadagnano, tutti sono felici, è andato lì e la nazione l'hanno ricevuto con tutti gli onori, però ci sono stati anche dei politici di Samoa che lo hanno accusato: voi siete venuti qua, ci avete colonizzati, adesso cosa volete, andatevene via. E allora e Carlo è un re abbastanza tranquillo, pacifico. Vedi, la sua madre, la regina Elisabetta, non sarebbe mai andato a Samoa, lei non viaggiava. Lui invece sta viaggiando, andando di qui di là e facendo gli interessi della nazione. Va bene, allora, per rispondere a queste accuse, Carlo dice: il passato coloniale non si può cambiare, però si è di insegnamento. Però a loro non gli sta bene, vogliono soldi, quelli di Samoa, che è un po' un vento che circola per il mondo, che tutti quelli che hanno subito nel passato, come schiavismo, così, vogliono essere pagati.
Oh.
Ora, nessuna nazione è in grado di pagare altre nazioni perché c'era schiavismo o colonialismo, nessuno è in grado di far questo. Quindi è più che altro una politica per separare, per litigare.
Sicuramente.
Non è realistico.
Quelli che hanno sofferto sotto il chiavismo non ci sono più.
Eh sì, per esempio in Europa abbiamo la Polonia e la Grecia che hanno accusato la Germania, hanno detto: dovete darci soldi, ripagarci i debiti di guerra che il vostro nazismo ha causato. La Germania dice: non siamo in grado e non lo faremo.
Sì, perché questi soldi vanno ai politici, non alle vittime che hanno sofferto.
Beh, alla fine sarà così, farebbero delle strade, costruirebbero delle scuole e poi i politici si soffiano tutto il resto. Guarda, leggi un po' il giornale, che è interessante, Il Punto.
Leggo l'ADN Cronos.
Sì, qualche straccio lì. Re Carlo.
Re Carlo ha riconosciuto gli aspetti dolorosi del passato della Gran Bretagna.
Gli aspetti dolorosi.
Evitando al contempo le richieste di affrontare direttamente la questione delle riparazioni per la schiavitù. Parlando al summit dei leader della Commonwealth...
Le riparazioni della schiavitù, cioè che vorrebbero dei soldi e moltissimi soldi per ripagare che erano colonizzati. La chiamano schiavitù, però non è che è sempre schiavitù tipo con la catena al collo. Semplicemente che andavano lì e sfruttavano, come è sempre avvenuto dappertutto.
Che è sbagliato.
Certo che è sbagliato.
Parlando al summit dei leader della Commonwealth a Samoa, il sovrano britannico ha affermato che nessuno di noi può cambiare il passato, ma possiamo impegnarci a trarne insegnamento.
Quindi diciamo una risposta abbastanza moderata. Oggi i comunisti, i socialisti, le sinistre fanno un sacco di baccano, che l'Europa e tutti quanti devono andare in giro a pagare tutte le nazioni che hanno sfruttato. Questo qui tutti sanno che non avverrà, però è un modo per attaccare politicamente gli avversari.
Ho capito, dice il re, ascoltando le persone in tutto il Commonwealth.
Cioè sarebbe la zona mondiale che l'Inghilterra aveva colonizzato. Commonwealth vuol dire ricchezze in comune.
Come gli aspetti più dolorosi del nostro passato continuino a risuonare. È quindi fondamentale che comprendiamo la nostra storia per guidarci a fare le scelte giuste in futuro.
Carlo dice guardiamo al futuro, non stiamo a guardare al passato. Cioè è un po' come se l'Europa andasse dalla Germania a tartassarla per gli sbagli del nazismo, sbagli grandissimi, tutti siamo d'accordo, però non è realistico. Cosa vuoi che faccia la Germania adesso? Farà gli errori futuri, ma rimediare quelli passati, il fascismo italiano che è andato a fare la guerra in Russia, in Abissinia, in Libia, adesso come fa l'Italia a pagare questo? Comunque andiamo avanti che c'è un messaggio.
Laddove esistono disuguaglianze, dobbiamo trovare i modi giusti e il linguaggio giusto per affrontarle. Mentre guardiamo intorno al mondo e consideriamo le sue numerose sfide profondamente preoccupanti, scegliamo all'interno della nostra famiglia del Commonwealth il linguaggio della comunità e rispettiamo e rifiutiamo il linguaggio della divisione.
Quindi il mondo attualmente è diviso in due campi. Ci sono quelli di sinistra, comunisti, socialisti, marxisti, che dicono che le nazioni ricche devono pagare quelle povere che loro avevano colonizzato. E ci sono poi ci sono le destre che dicono che non è possibile, non è realistico. Come chiedere all'impero romano di pagare per le conquiste in Inghilterra, in Europa, eccetera.
No.
O che chiediamo, non so, all'impero ottomano islamico di pagare per aver conquistato la Grecia, la Spagna.
No, ma nessuno
non
paga.
È realistico.
No.
Non è Quindi oggi, però questo, quando si parla di cercare di ripagare i mali fatti dalle potenze coloniali del passato, cioè vengono strumentalizzate queste cose dai politici per interessi terzi. Fanno finta di dire paghiamo questa povera gente che ha sofferto. Ma solo Dio li potrà benedire a ripagarli, perché il male c'è sempre stato. Quanto indietro dobbiamo andare a ripagare? Perché fermarsi a 20 anni fa? 200 anni fa? 2000 anni fa? Perché? Non è giusto. Quindi non può fare niente. Avanti.
Il primo ministro delle Bahamas, Philip Davis, ha dichiarato all'AFP che è fondamentale un dibattito sul passato. Dice, è giunto il momento di avere un vero dialogo su come affrontare questi torti storici. Gli orrori della schiavitù hanno lasciato una profonda ferita generazionale nelle nostre comunità e la lotta per la giustizia riparatrice è tutt'altro che finita. Fine citazione.
Quindi vogliono che le potenze che erano coloniali e che adesso sono tutte quante disastrate, potenze coloniali principalmente, sai, erano la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, l'Italia e più o meno erano queste, l'Inghilterra. E queste che sono tutte, ormai sono tutte in bancarotta, tutte queste qua, cosa vuoi andare lì a... Ma neanche se si vendono... Tutto riescono a ripagare il male che hanno fatto, i morti.
Sì.
La Russia che ha avuto 26 milioni di morti, 26 milioni di morti, come fa la Germania a ripagare? A ripagare le vedove, gli orfani? Bisogna guardare al futuro,
sì.
Cercare di...
Sì, è vero.
Va bene. Tu volevi fare una domanda sulla schiavitù?
Sì, perché parlando di schiavitù, il re qui, chiedendo in un certo senso scusa per quello che è successo, ma non possiamo cambiare il passato. Ok, però lo so che quando evangelizziamo incontriamo spesso persone, specialmente atei, che dicono, ma anche la Bibbia approva la schiavitù. E come rispondi a queste persone?
Perché, innanzitutto,
per esempio, l'impero britannico era un impero cristiano, eppure approvava la schiavitù.
No, no, non era impero cristiano e c'erano dei cristiani.
Eh sì, ma la regina era cristiana.
Sì, però non era una rotellina nell'ingranaggio. Chi comandava erano i capitalisti, erano le associazioni bancarie, the East India Company.
Ma cosa dice a quelli che dicono che anche la Bibbia approva la schiavitù?
Ma è una grande baggianata. La Bibbia approva la schiavitù. È una bugia propagata dalla zizzania e le logge sataniche che scrivono libri per attaccare Dio, come ha fatto Karl Marx e compagni. E usano queste cose che la Bibbia... In realtà la schiavitù non era propagata dalla Bibbia o una legge che Dio dice schiavizzerete il vostro prossimo, ma niente affatto. E poi quando hanno chiesto a Gesù perché Mosè ha fatto una legge che ha legiferato, regolato il divorzio. E Gesù ha risposto, Mosè lo ha fatto per la durezza del vostro cuore. Cioè Dio non poteva fermare il divorzio. E come fa a fermare? Come fermare il male? Fermare l'invidia, fermare... Era impossibile, puoi solo mandare la gente all'inferno. Quello solamente lo Spirito Santo, quando sarebbe venuto Gesù, poteva fare. Anche dopo di questo neanche ancora c'è riuscito perché la gente è troppo malvagia. Va bene, allora allo stesso modo non è che Dio non è mai detto, da nessuna parte dice nella Bibbia devi schiavizzare, però siccome non c'erano le prigioni di oggi c'era un altro sistema. Se tu sei un politico che rubi 1.000 miliardi non aspetti l'amnistia, ma vai a lavorare nei campi a raccogliere pomodori come fanno tutti. Schiavitù? No, un lavoratore. Cioè tu hai frodato, imbrogliato un falegname, vai in falegnameria e lavori finché hai pagato il debito o magari muori prima di pagarlo. Va bene, quindi non c'erano le prigioni. Adesso siccome le prigioni non sono grandi abbastanza, cosa fanno? Amnistia e tutti i criminali fuori. Invece nella Bibbia li mandavano a lavorare. E schiavismo? No, non è schiavismo. No, non è la catena al collo e la frusta dietro. Questo qui è un'altra cosa. Quello non è schiavismo, quello è diabolismo. Uh-huh. Lo schiavo nella Bibbia voleva dire servitore. Va bene. E allora tu andavi a lavorare per la persona che avevi fatto del male. Uh-huh. E il giudice ti giudicava. E mi sembra molto, molto meglio che andarsene a costruire. Dicevano che un carcerato costa, mi pare, non mi ricordo, ma era una cifra più di 50.000 euro all'anno, ma di più.
Ai.
Un carcerato,
sì,
e lo Stato non può permettersi, e allora loro fanno amnistia, li lasciano andare.
Che poi pagano queste prigioni con le tasse dei cittadini.
Certo.
Mentre i prigionieri lì chiusi dentro chiedono sempre più diritti, TV e così via.
Sì, sì, si lamentano che la televisione non raccoglie abbastanza canali. No? Sono io alla televisione tutto il giorno. Invece nella Bibbia andavano a lavorare, mi sembra
sì.
Giusto.
Sì, è meglio, è un sistema meglio.
Vai nelle strade, spazi le strade, mm-hmm. Vai a fare il lavoro di tutti, vai a lavorare in un cementificio, vai a lavorare dove ti pare.
Sì.
Va bene, io mi ricordo, viaggiavo con la macchina Romania e vedevo nei campi, l'hai visto anche tu, 50, 100, 200 persone che raccoglievano patate, eccetera, erano detenuti, prigionieri, che lavoravano. Oh, lavori forzati, non lavori forzati, lavorano come il contadino,
ma
no?
Certo, tutti lavoriamo.
Si
loro
fanno
perché
le loro
no?
8 ore come tutti quanti.
Sì.
Oh, schiavista, ancora schiavista. Non era come Stalin in Siberia con la frusta, no?
Sì, dipende come li trattano.
Nella
sì.
Bibbia c'erano delle leggi come si dovevano trattare gli schiavi o i servi. No, certamente non erano schiavi con la catena al collo, non nella Bibbia. Quindi Dio non ha istituito il sistema schiavistico, ma ha messo delle leggi per regolamentare, perché? Perché anche gli schiavi devono avere i loro diritti. Non potevi picchiare uno schiavo. Dice Levitico, non lo picchi, e se tu lo picchi, che lo ferisci così, lo devi lasciare andare libero per ripagare il male che gli hai fatto.
Cioè, il sistema della schiavitù non è stata inventata nella Bibbia da Dio. Esisteva nel mondo perché le nazioni pagane praticavano la schiavitù.
E Dio l'ha regolamentata.
E Dio invece ha fatto la schiavitù in un modo che devi trattare i schiavi in modo decente, devi trattarli bene, è quello che ha fatto Dio.
Esatto. Questo. Altrimenti devi costruire prigioni a non finire. Mm-hmm. Guarda, ci sono nazioni, ci sono città come New York, come Los Angeles, San Francisco, che ti conviene costruire una prigione per la gente che è criminale, non è? Perché fuori è pericolosissimo. È meglio che metti... certe città è più facile mettere in prigione i cittadini onesti per proteggere tutti gli altri fuori.
Che sono così pochi.
Vedevo un filmato in Perù, In Perù sembra che la polizia ha ricevuto il permesso di sparare per uccidere. Ha ricevuto il permesso ufficiale. Perché in Perù c'è una fiumana di venezuelani che raccontava testimonianze. Dice, hanno messo due bombe davanti alla casa, hanno distrutto tutta la facciata e poi hanno detto, se non ci dai $100,000, il prossimo ti uccidiamo. E devono pagare. C'è gente così, cosa vuoi... Cosa vuoi mandare in prigione della televisione? Mandale a lavorare? Mm-hmm. Va bene. E quello si chiama schiavitù nella Bibbia. Non è quella di Dio, però. Infatti vede nel Nuovo Testamento che Paolo predica contro. Paolo dice a Filemone di liberare uno schiavo.
Sì, vero. Vero.
Nell'epistola di Filemone.
Sì.
Parla di liberare uno schiavo. Quindi,
e dice ai fratelli, trattate i schiavi cristiani come fratelli, perché non sono schiavi, sono fratelli.
È venuto da me uno schiavo che è scappato dalla tua casa, evangelizzato, si è convertito, te lo rimando indietro. Quindi Paolo non approfitta del suo diritto di apostolo. Dice, schiavo, tu sei schiavo di Filemone, torna da lui e fa il tuo dovere. E gli ha detto Paolo a Filemone, trattalo come tratteresti a me, trattalo come un fratello questo schiavo. Quindi solamente sono i satanisti, le logge sataniche che scrivono libri, ci sono quelle zizzanie possedute del diavolo che vanno in internet, non faccio neanche nomi perché non voglio pubblicizzarli, che odiano Dio, predicano contro Dio, tutta colpa di Dio, non del diavolo, di Dio. E questi sono satanisti, camuffati da atei. Oggi l'ateismo è una cosa rispettabile. Non vanno in giro a dire normalmente, in televisione li vedi i satanisti, lo vedo da come parlano. Uh-huh. Istruiti, coi diplomi, e sono satanisti da come parlano. Però non lo dicono, che fanno messe nere, fanno anche sacrifici umani, ma non te lo dicono. Capito? Li vedi in televisione. E odiano Dio. Uh-huh. Ogni cosa è colpa di Dio. Ma se tu neanche lo conosci Dio, cosa ne sai di Dio? Che Dio è amore. E allora, diciamo che nel Vecchio Testamento Dio mette regole affinché gli schiavi avessero i loro diritti, anche gli schiavi. Cioè questo Dio lo ha fatto perché la piaga della schiavitù è una piaga intrinseca. Cioè nei cuori degli uomini senza Dio c'è questo spirito di schiavizzare gli altri, in un modo o nell'altro. Schiavismo è prima di tutto sfruttamento egoista del prossimo. Voglio parlare di questo oggi, perché stanno attaccando il re Carlo d'Inghilterra, sta visitando le Hawaii, sta visitando lì cos'è la Samoa, e lo accusano che deve pagare i soldi dei secoli passati. E non è realistico, perché allora anche l'Inghilterra deve dire sì, d'accordo, ma anche io sono stato colonizzata dalla Francia, Roma mi ha colonizzato, adesso può andare al governo italiano, cara, dire Roma mi ha colonizzato a me.
Pagate.
Sì, dovete pagarmi. E scusa, dov'è che mettiamo il limite?
Non esiste.
Non è realistico.
No, non è.
È come, non so, la moglie e il marito che dice tu 20 anni fa 10 anni fa mi ha dato uno schiaffo, dice la moglie, mi ha dato uno schiaffo 10 anni fa, sì, ma ti ho chiesto perdono? No, tu dormi sul divano. Ah sì? Aspetta che il Signore ti porta il conto anche a te, dolce moglie o marito.
Sì.
Sentiamo queste storie.
Sì, ci sono queste situazioni.
Guardate che,
purtroppo.
Guardate che ci scrivono.
Sì.
E allora, schiavismo è innanzitutto sfruttamento egoista. Cos'è la definizione dello schiavismo? E sfruttamento del prossimo. Esiste un po' dappertutto nel mondo ateo a diversi livelli. Lo vediamo nel datore di lavoro che truffa e sfrutta i suoi dipendenti. È schiavista. Lo vediamo nei politici di Roma, Bruxelles, New York, politici che con stipendi vergognosi supertassano i loro elettori e li aiutano col contagocce. Quando si tratta di tasse, alla grande. Quando si tratta di aiutarli, oh, questo qui bisogna parlare per i prossimi 50 anni, poi vedremo. Lo schiavismo lo vediamo in certi matrimoni dove certi coniugi vorrebbero tutti i diritti, ma niente doveri, solo diritti. Oggi viviamo in un mondo in cui tutti vogliono diritti. Doveri, lascia perdere, domani. Vediamo lo schiavismo nei genitori che non si curano dei figli, genitori che non amano i figli e che li trascurano, genitori che pensano solo a se stessi.
Sì.
Vediamolo, lo vediamo anche nei figli, che pensano che i genitori siano come delle vacche da mungere. E solo prendono, ma non danno, non amano i genitori, non si prendono cura delle loro famiglie. Apocalisse 22, Angela, cosa dice Dio a tutti questi?
22?
11 e 12.
Chi è ingiusto continui a praticare l'ingiustizia, chi è impuro continui a essere impuro, e chi è giusto continui a praticare la giustizia, e chi è santo si santifichi ancora. Ecco, sto per venire, e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Apocalisse 22, 11 e 12.
Capito cosa sta dicendo Dio? Ma fate quello che vi pare, come prima del diluvio. Fate, pervertitevi quanto volete. Nel vostro cuore, nella vostra coscienza, io ho messo la mia legge dell'amore.
Mm-hmm.
E poi è venuto il diluvio. Prossimo diluvio è Armageddon, Marco della Bestia. E poi i giudizi di Dio.
Eppure cosa pensi di questa notizia? Quello che il re ha detto a Samoa, cioè anche le vittime hanno qualche diritto, anche loro possono essere ripagati o no? Cioè magari non in soldi, ma non lo so, qualche favore.
Ma se tu vai in queste nazioni dove tutti si lamentano che vogliono soldi del passato, analizza bene, studia la storia di ciascuna nazione di queste. Molte di queste nazioni, a loro volta, nel loro passato, loro hanno schiavizzato altri.
Ah.
Non è che la colpa è tutta dalla parte dell'Inghilterra, di Roma o della Germania.
Sì.
Qui la colpa è una pizza che va divisa un pezzettino per uno. È pazzesco che oggi tutti si lamentano e fanno a gara a fare la parte della vittima. Questa è l'interpretazione principale di oggi nel mondo. È la vittima. La vittima è un mestiere.
Sì, è vero.
Se una donna entra in un ascensore e grida mi ha toccato sul seno, tutti crederanno a lei.
Mm-hmm.
E poi magari una baldracca di una sgualdrina, si salvi chi può, mm-hmm. o viceversa. I cristiani sono per esempio una delle categorie perseguitate nei secoli e tuttora oggi. Guarda, c'è un giornale lì, World Watch, perché quelli che sono, tante di queste vittime sono false vittime.
Mm-hmm.
Si scopre che l'accusa era falsa, spesso. Guarda, quel giornale World Watch, cioè vuol dire l'Osservatorio Mondiale del 2024, pubblicato da Open Doors, UK and Ireland, Gran Bretagna e Irlanda. Cosa dice questo giornale di citazione? Legge?
The World Watch List is Open Doors' annual ranking of the 50 countries where Christians face the most extreme persecution.
Quindi dice questo documento, pubblicata da World Watch, una rivista mondiale seria, e che pubblica un articolo di Open Doors, che sarebbe quello che Brother Andrew, un grande missionario, ha iniziato questo lavoro missionario, e dice che i cristiani sono estremamente perseguitati in 50 nazioni. Va bene? Tipicamente i cristiani sono di solito più perseguitati e sono anche tra quelli che si lamentano di meno, che più perdonano e più amano i loro nemici, i cristiani. In media, sto parlando di cristiani veri, non quelli falsi. Allora, solamente nel secolo passato sono stati, in base alle statistiche, non sto dando i numeri, sono stati circa 40 milioni di cristiani, minimo 40 milioni di cristiani martirizzati per la loro fede, compreso sotto lo stalinismo, maoismo e tanti altri tipi di anticristismi. Va bene, però il cristiano tipico non fa la vittima, prega per i nemici. Il vittimismo oggi è la moda mondiale.
È vero, sì.
Tutti sono vittime di qualcuno, di qualcosa.
E così danno la colpa sempre agli altri. E loro non crescono mai nello spirito, non cambiano mai.
Vittimismo perché magari sessualmente la penso così e allora c'è qualcuno che mi critica. E sì. Tu tira diritto. Io sono cristiano, il mio mestiere è essere criticato. In queste isole dove il re inglese sta visitando, si lamentano di questa oppressione, cioè che la Gran Bretagna ha fatto nel passato, in tante isole, eccetera. Però io quando ero in India c'è il sistema ferroviario più grande del mondo. Chi l'ha fatto? Gli inglesi.
Ah.
Cioè, gli inglesi, è bene che se ne sono andati, d'accordo, ma quando gli inglesi sono arrivati in India, l'India era un caos. Adesso è un po' confusionario, prima era un caos totale.
Cioè ha portato anche il bene.
Ha portato anche l'organizzazione, anche il bene. Mi ricordo, gli inglesi per esempio hanno messo la legge che le donne devono indossare una camicia.
Ah, perché non avevano camicia prima?
No, le donne avevano il sari, sarebbe questo scialle che va da una parte, va da una spalla giù intorno alla vita, no?
Ok.
E basta. E coprivano più o meno i seni, ma non li coprivano molto bene. Quando si inchinava vedevi i seni della donna.
Oh.
E gli inglesi hanno detto, per legge dovete indossare una camicia.
Ah, ok.
Infatti ancora oggi, se tu vedi i costumi indiani, le donne hanno sempre una camicia sotto, una specie di gilet, sotto lo scialle del sari.
Ok, quindi è bene questo.
Il sari è una lunga fascia di 10 metri, che l'avvolgi, 5-10 metri, quello che è, avvolge intorno al corpo della donna, ed è bellissimo. Però, caspita, i seni non è facile con una fascia che viene da una parte della spalla. Specialmente le donne giovani, è meglio che vi mettete una camicia, perché è anche pericoloso. In India ci sono molti stupri.
Quindi hanno portato anche la decenza.
Hanno portato il cristianesimo.
Sì.
Infatti
sì.
La regina Vittoria, una grandissima cristiana, forse la più cristiana di tutti i regnanti del tempo, insieme alle navi militari, insieme alle navi armate della flotta britannica, la più grande del mondo, viaggiavano i missionari gratis. Va bene. Oggi non li fanno entrare neanche a pagamento. Quando sono entrato in India, io mi hanno chiesto specificatamente, mi fa, ma lei è missionario, lei? Proprio perché non li fanno entrare i missionari. Devi essere un cattolico o un protestante, cioè devi essere uno incastrato. Ha detto, vengo in India come turista, infatti ho fatto anche turismo, no? Ogni volta che andavo in un bar a bere un caffè ero un turista. Ha detto, vengo come turista. Sicuro? Certo, vengo a fare turista. Va bene, ma uno sguardo mica troppo convinto, no? Anche quando facevamo documenti in India, i fratelli ci avvertivano, non sorridete nelle foto. Perché a volte la polizia cerca i missionari e li individua per i sorrisi.
Davvero?
Sì, cercano attraverso i passaporti. E se tu vedi, sai, tipicamente i missionari, sorrisi sgargianti, quei bambini in braccio, quelli li beccano subito.
Okay.
Dovete sembrare come delle mummie, cioè un religioso tradizionale, insomma. Ah. Dovete sembrare più tristi possibile. E infatti facciamo le foto con faccio la faccia più brutta possibile, per me non è difficile questo, mi veniva naturale.
No, non ci credo, tu sempre sorridi, non è vero?
Tu sorridi. Ma posso tanto. Fare qualche battuta o no?
Ok, sì, battute, vai.
Se non batto me, chi devo battere?
Ma in realtà, fratello Giuseppe sorride tanto, tanto, non ha una faccia brutta.
Sì, ecco, grazie per le pubbliche relazioni.
You're welcome.
Poi ti pago, naturalmente.
Ah, yeah? Non sì, sapevo, sì. Allora faccio di più, allora.
No, ehi, scherzavo,
Ah, scherzavo.
No, non venire col conto. Insomma, ho parlato di che il vietnamismo è una moda mondiale, no?
Sì, lo è, sì.
Cioè, in queste isole si lamentano, vogliono soldi del passato. E allora dimenticano che anche loro, molti di questi popoli, come dicevo, opprimevano altri. È avvenuto dappertutto. È parte dell'indole, della natura umana, senza Cristo, di opprimere o schiavizzare o tiranneggiare o fare il bullo in un modo o nell'altro.
È un fatto storico oggi che i negrieri in Africa... Sì, erano schiavizzati, è vero, ma i negrieri loro stessi, i capi tribù in Africa, vendevano le persone del tribù per farli schiavizzare.
Sì, non erano i propri di solito, magari qualche criminale di prigione, magari, ma di solito c'erano questi leader locali,
sì,
che andavano a attaccare i rivali,
ah,
catturavano
le tribù nemiche,
sì, e li guidavano alle navi negriere.
Quindi i negri schiavizzavano i negri?
I negri, sì, ma questo è documentato.
Sì, lo è.
Questo è storia, abbiamo visto documentari, erano i regnanti africani che radunavano i loro nemici e i più forti li vendevano, no?
Sì.
Infatti vedi in America alle Olimpiadi, tra i più grandi atleti americani sono neri. Perché? Perché gli schiavi, quelli che erano solamente i più forti, resistevano il viaggio transatlantico, perché circa il 50% morivano nel viaggio. Solo i più forti riuscivano a sopravvivere e anche raccoglievano sempre i più forti perché li pagavano di più. Per questo che in Stati Uniti tra i più grandi atleti che c'hanno sono neri. Per questo motivo.
Mm-hmm. Sì.
Amen. Va bene, allora questo rende l'idea. Cioè, se tu parti dall'Egitto alla Siria, Babilonia, l'Impero Romano, cioè gli schiavi venivano incatenati ai remi e se la nave affondava, tutti gli incatenati andavano sotto. Va bene? Infatti è sempre stato normale per i tanti glorificati imperi, cioè i passati, di prendere centinaia e migliaia di loro prigionieri e impiegarli a lavori forzati. Questo non è, la Bibbia non aveva queste cose qui. Comunque neanche puoi accusare solamente una cultura. Tutte le nazioni che hanno potuto farlo, lo hanno fatto. E allora oggi lo stile dello schiavismo si adegua ai tempi. I moderni schiavisti di oggi, italiani, europei, occidentali, non sono più nelle piantagioni di cotone del Nuovo Mondo, delle Americhe. Ma oggi gli schiavisti hanno cambiato stile, cercano di nascondersi, no? Cioè, oggi gli schiavisti sono le multinazionali che governano il mondo. Cioè, cosa fanno? Impiegano i moderni schiavi che lavorano per quattro spiccioli nel terzo, nel quarto mondo, e poi il prodotto lo rivendono nelle nazioni più ricche a peso d'oro. Ho letto di quel povero giovane in India che si è venduto un rene per comprarsi uno smartphone. Vi sono quelli che si vendono il sangue. È diffusa la pratica che vendono il sangue, il corpo tuo produce sangue, e si vendono il sangue per sfamare la famiglia.
Oh, che triste questo.
L'Occidente ci dice che le guerre sono per portare la democrazia. Così dicono oggi schiavisti moderni. Fanno le guerre per portare la democrazia. Uh-huh. Hitler le faceva per portare l'ordine in Europa. Mussolini per stabilire l'Impero Romano di nuovo. Va bene, nel Mediterraneo. Napoleone, la potenza francese, doveva essere stabilita di tutto il mondo. Adesso Napoleone è continuato con Macron, lui segue Napoleone. L'America fa le guerre per esportare il grande modello suo delle banche e il dollaro. Insomma, via così, tutte le grandi potenze, tutti hanno la loro fregatura, il loro inganno, la loro bugia, il loro slogan Va bene, se non è la democrazia americana, allora è l'eguaglianza dei comunisti. Ce n'è sempre una per imbrogliare le masse. Ognuno c'ha la sua bandiera, la sua falsa verità stampata sulla bandiera. La verità è che i popoli senza Dio, senza Cristo, hanno sempre fatto a gara a schiavizzarsi a vicenda. E questo durerà sino alla fine dell'età presente. Il mondo ha passato tante ere. C'era l'era dell'oro, poi dell'argento, poi del ferro. Poi è venuta l'era della plastica. Adesso che era è, Angela? L'era dell'immondizia e della fognatura.
Oh.
Va bene. E gli schiavi ci sono adesso come ci sono sempre stati, altro che.
Mm-hmm. Si credono liberi, però è schiavitù.
Capite? Adesso c'hanno televisioni che convincono i loro clienti, le vittime, dice, li convincono che voi siete liberi, siete democratici. Vi ricordate che avete votato qualche anno fa per i bruxelliani, che poi sono le televisioni che decidono per chi deve votare, perché altrimenti ti fanno fuori politicamente prima che arrivi alla televisione, prima che arrivi allo spoglio della votazione vera. E questi sono i nuovi schiavisti di cui parliamo, quei lupi che hanno solo cambiato il pelo, come si dice, non il vizio.
Sì, sì.
E adesso sono travestiti da multinazionalisti. Li vediamo questi qui, i nuovi schiavisti, lì che si ubriacano di champagne sui loro yacht carichi di prostituto, svuotano i bordelli e riempiono gli yacht pieni di pervertiti e di perversioni. Li vedi in televisione, nei talk show, mentre gli schiavetti politici fanno la fila per l'onore di leccare i loro piedi a questi multinazionalisti. Eccoli mentre con un clic di telefonino chiudono una fabbrica, lasciano in mezzo alla strada migliaia di questi moderni schiavi,
oh,
perché no? È la legge del mercato, dicono. Uno dei più potenti idoli, la legge del mercato, che nella Bibbia si chiama Baal, Babilonia la Grande. E allora, chi ha il coraggio di fare il guasta feste, di andare in televisione e predicare come sto predicando adesso? Non mi fanno neanche entrare nell'anticamera della televisione. E allora, puoi leggere di questi nuovi schiavisti di oggi sui giornali, quando la loro fognatura, come la pedofilia, viene scoperta, compreso quei diavoletti travestiti da preti con una grande croce attaccata al collo. Ottimo camuffamento. Ma questo re inglese è andato in visita nell'isola di Samoa e molti lo volevano cacciare appena arrivato. Guarda, io vorrei dire agli amici di questa bellissima isola, è una isola paradisiaca, amici miei, la schiavitù c'è sempre stata e sempre vi sarà. Fino a che Gesù non torna a stabilire il suo regno, è inutile che chiedete soldi per i mali passati. Oggi gli schiavi sono a miliardi, lo schiavismo adesso è mondiale, il mondo è diventato, c'erano queste navi negriere, il mondo è diventato negriero, solo che oggi gli schiavisti hanno cambiato le terminologie.
Sì, è vero.
Per meglio schiavizzare sotto mentite spoglie. O gli schiavisti si chiamano ricchi, potenti, e gli schiavi come si chiamano? Dipendenti di una fabbrica, di un'industria. Le nazioni colonizzatrici si chiamano oggi multinazionali. Le nazioni colonizzate si chiamano nazioni in via di sviluppo. Prima era terzo o quarto mondo, adesso si stanno sviluppando. Alcuni si sviluppano in peggio, però. Perché le nazioni ricche le opprimono. Guarda Macron come si è offeso quando lo hanno cacciato via la Francia dall'Africa, dove i bambini lavoravano nelle miniere di uranio. Per 4 spiccioli al giorno si infilavano in questi cunicoli per estrarre le rocce con l'uranio, e gli davano 4 spiccioli, gli davano. E poi lo vendevano a peso d'oro in Francia. E allora oggi hanno cambiato i nomi. Il sistema oppressivo oggi usano nomi che sono accattivanti, come ha fatto Lenin. Lenin cosa ha fatto? Il socialismo, il comunismo, come hanno fatto in Francia con Robespierre. La Repubblica, Liberté, l'America che predica la sua democrazia, liberalismo. Insomma, i schiavisti al potere, come si chiamano? La classe dirigente. Eletti dal popolo, democraticamente, decide la televisione, però eletti dal popolo. Insomma, sì, è vero, i lupi cambiano il pelo, ma la sostanza e la loro oppressione rimane lo stesso, in un modo o nell'altro. Gli oppressi continuano ad essere oppressi, a morire di fame, distenti, privi delle necessità primarie. Più di 1 miliardo sta morendo di fame. I politici in Occidente fanno riunioni al riguardo, parlano. Bisognerebbe fare, voi dovete fare. E nessuno fa niente, solo parlano.
E sappiamo che questo è niente, il diavolo non si fermerà qui, perché arriva una forma di schiavismo molto più avanzato attraverso il marchio della bestia. Quindi sarà anche peggio.
Arriva il marchio della bestia adesso. Arriva lo schiavismo di tutti gli schiavisti. Schiavismi. La legge è uguale per tutti, dicono. Ma per chi ha una squadra di tirapiedi, di avvocati da comandare, al click di un telefono, la legge sarà uguale per tutti, ma per lui è molto più uguale però. Lui c'ha 10 avvocati a spiegartelo. Berlusconi ha insegnato, ma lui era uno dei piccolini. Quelli che sono in America sono già molto peggio. Isaia 5, Angelina, cosa dice il Signore a questa gente?
Isaia 5?
Al 20.
Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Isaia 5, verso 20.
Amen. Malachia 3. Cosa dice Malachia 3?
Sì.
15.
Ora, noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Malachia 3, verso 15.
Luca 11. E chiudiamo. 35.
Stai quindi attento che la luce che è in te non sia tenebre.
Alleluia.
Luca 11, verso 35.
Vengono i giudizi di Dio. È venuto il diluvio. Ha detto Gesù che quando lui sarebbe tornato il mondo sarebbe stato come il tempo di Noè. Com'era il tempo di Noè? Era pronto per il diluvio. Solo che il diluvio stavolta sarà Armageddon. Stavolta, anzi, prima di Armageddon ci sarà un diluvio che Dio userà l'anticristo a punire il mondo. L'anticristo è una punizione per il mondo, per gli ebrei, per i cristiani. Lui scatenerà guerre atomiche. Se non mi credete, leggetelo. Apocalisse capitolo 9, Apocalisse 17 e 18, Daniele 11, guerre atomiche una dopo l'altra. Ci sono 5 solamente in Daniele capitolo 11, dal 21 in avanti. Sta venendo l'inferno sulla terra. Va bene, io nel mio piccolo ve lo dico e credo che sia la verità di Dio. Vi do anche le scritture, ve le ho date. Corso biblico che mandiamo gratis spiega queste cose.
Amen, sì.
E cerchiamo di non restarcene lì nei bellissimi bar italiani con i tavolini sotto gli alberi al fresco a bere cappuccini. Prepariamoci perché sta arrivando l'inferno.
Amen.
Se vi lamentate per le siringate, il lockdown, chiusi in casa, che vi licenziavano se non prendevate la botta, sta arrivando il marchio della bestia. Dice Geremia, cos'è, capitolo 12, dice se il pedone ti stanca, cosa farai quando vengono i cavalli? Se ci lamentiamo della siringata, del lockdown, cosa faremo quando verrà il marchio della bestia? ma il popolo di Dio oggi è addormentato. Dice, campa cavallo, tiriamo a campare. Ora i fratelli a volte riceviamo, ci scrivono, uè, io ho 90 anni, io non è che posso scappare tra le montagne. Io ho 80 anni e la mia famiglia mi ha abbandonata, ma appena riesco a fare la spesa. Il Signore è con voi. Il Signore non vi abbandona, vi dice Salmo 91. Cosa dice? Leggetelo. Salmo 91, leggetelo. Il Signore vi risponde, vi protegge, vi benedice. Ma i lazzaroni come noi, che potrebbero e non lo fanno, per quelli come noi, così ci sarà il bastone. Ci sveglieremo quando sarà una doccia fredda. Dio benedica, fratelli, chiedete il corso biblico, Angelo ve lo manda gratis.
Grazie,
pagarvi Gesù. Non possiamo, ma almeno ve lo mandiamo gratis e non vi lamentate.
Sì.
Va bene, anzi ringraziate i fratelli che con le loro decime lo finanziano, amen. Grazie,
sì,
fratelli.
Amen. Dio vi benedica.
Dio vi benedica, fratelli. Angelina, ti do il microfono.
Sì, allora parlando ancora di questa forma di schiavitù moderna che sta arrivando, vediamo che il mondo sta preparando gli strumenti per questo, perché voglio parlare di questo digital ID. Diversi fratelli sono preoccupati di questa legge che sta uscendo in Italia, dove dicono che c'è un wallet digitale.
Sì, un portafoglio.
Sì, un portafoglio digitale che stanno preparando e presto sarà obbligatorio in Italia. E su questo voglio leggerti una domanda da parte di Vincenzo.